Radio Incredibile. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. Buonasera agli ascoltatori.
Buonasera
di Radio Incredibile. Noi siamo di Flat Circle Radio, ospiti. Siamo ospiti di Radio Incredibile, Gianmarco, Giulia, e siamo con Ilara.
Ciao.
Con Ivan. Ciao. E Livio, che ci presenteranno. Scambieremo qualche chiacchiera in attesa del live domani sera al GECO di San Benedetto del Tronto, organizzato dall'associazione Prima Persona Plurale, che non sono qui presenti.
Però li ringraziamo.
Ringraziamo, esatto. Esattamente.
Le loro grandi anime che galleggiano.
Grazie.
No, anche perché quest'anno hanno messo su una bellissima programmazione artistica.
Assolutamente sì.
Esatto, hanno dato...
Così come non si vedeva da anni al GECO.
A San Benedetto in generale
e al GECO ancora di più.
Ancora, sì, esatto.
Una grande programmazione estiva. Domani saranno sicuramente le anteprime per quella invernale, che il ciclo continua e non si può, the show must go on. Non si può fermare assolutamente.
Ottimo, bene.
Vado io? Ok, iniziamo quindi con la prima domanda, la domanda di rito, che è come nascono Ilara. Quindi come vi siete conosciuti voi due, da dove è nata questa decisione di far partire il vostro gruppo e, più importante, chi è Ilara?
O cosa
è Ilara?
Facciamo
esatto.
Così, allora...
Tu dai, inizia tu e ci dividiamo la domanda.
Ok, ce la dividiamo. Allora, cioè,
tu racconta le nostre origini.
Ci conosciamo da tantissimo tempo. Ci siamo conosciuti suonando con delle vecchie formazioni... dei progetti così, boy band in garage.
Sì, cose molto adolescenziali, 17, però sì. Così parte la guerra.
E niente, abbiamo continuato poi in questi anni, siamo andati avanti fino a quando a un certo punto ci siamo messi a tavolino dopo tante estati passate a scrivere o a provare in montagna, nella casa dei miei genitori a Montefalcone, e in pratica abbiamo deciso poi di tirar su Ilara, questo progetto, in due, perché siamo rimasti in due.
Inizialmente
eravate partiti più di due,
quattro,
ma parliamo di tanti, sì, di tanti, okay, anni fa. Prima eravamo in quattro, poi siamo rimasti in tre e poi alla fine in due.
Quindi c'è il rischio che ne rimanga uno di uno solo.
Non lo so, però si stringe sempre di più la, come dire, la situazione. E quindi sì, perché in realtà questo fatto di andare in montagna per noi è sempre stato un, come dire, un piccolo rituale che ogni anno poi si ripeteva, perché lui ha una casa in montagna. E noi durante l'anno facevamo cose, scrivevamo, ognuno aveva la sua vita. E poi in quel momento lì ci ritrovavamo e buttavamo sul tavolo tutto quello che avevamo, no, in testa. Quindi è stato importante per quello. E nel 2017, a settembre, è nato un po' tutto. In montagna, Montefalcone. Quindi abbiamo tirato su le prime bozze di quello che poi sarebbe stato il progetto. Invece... quanto riguarda,
esatto,
Ilara,
esatto, che non ci siamo dimenticati.
Ecco, Ilara fondamentalmente è un nome femminile corto che ci piaceva. Può rappresentare Lara Croft o Amami Ilara di Eugenio Finardi, no? In realtà l'abbiamo già detto in tante interviste queste citazioni. Potrebbe anche rappresentare la da Ilara, se volete vi racconto la storia.
Sì, perché non la sappiamo.
Perché non la sapete, allora ve la racconto. La da Ilara è una dea. Siamo all'interno della religione antica romana. La da Ilara è la madre dei Lari, le divinità protettrici del focolare domestico. E la da Ilara per prima racconta i tradimenti di Giove a Giunone, no? Perché Giove era tipicamente un traditore, e quindi gli racconta, e Giove per vendicarsi le taglia la lingua, quindi la condanna al silenzio eterno. E in un qualche modo, al di là di questo aneddoto, Ilara potrebbe rappresentare, potrebbe essere uno dei simboli che per l'arte, no? Perché appunto Lara vuol dire raccontare la verità anche a costo di perdere la voce. Così come l'arte in realtà dovrebbe fare, o comunque dovrebbe tendere a fare, no? Perché poi le canzoni che davvero arrivano sono quelle che, a mio avviso, ti raccontano davvero una verità senza aprire sulla lingua, che può anche scottare.
Certo.
Così. Quindi è anche un modo per parlare di arte, di come dovrebbe o potrebbe essere, no? La sincerità artistica. Il sonno si inizia a farsi.
Ridare voce quindi all'arte, fondamentalmente. E da cosa siete partiti? Cioè, quali sono le vostre influenze musicali? Che cosa vi ha gli artisti o le canzoni che vi hanno accompagnato in tutta la vostra crescita? Percorso formativo sia prima che diventaste Lara, quindi di voi persone singolarmente, e poi che vi hanno accomunato.
Sono simili o siete musicalmente diversi?
Dalla stessa matrice. Però io personalmente, appunto, vengo da quella che era la musica inglese, americana, non cose in italiano, insomma. Poi con il tempo ho riscoperto il canto corato e tutto quello che concerne poi il filone italiano, questa cosa. Anche adesso sento che quello che mi appartiene più di tutti, appunto, è la musica italiana e non quella inglese o americana. Poi in sé per sé il concetto di fare, se vogliamo, questo genere, questo, sì, prendere questo andamento nella scena italiana attuale è stato dettato da un passato attivo che abbiamo avuto nei confronti di quello che era la musica underground, tipo Verdena, Ministri, Teatro, I Tre Allegri, questi, più o meno quella scena.
Beh, sì, anche perché io personalmente mi sono avvicinato alla musica italiana attraverso questa scena, non forse la prima, però la vera scena indie rock era questa, intorno agli anni 2008, 9, 10. Quindi mi sono avvicinato.
Calcutta di quegli anni.
Beh, sì, in fin dei conti sì, non aveva tutto questo successo, però sì. E mi sono avvicinato alla musica italiana tramite loro, a 18 anni. Io, insieme a lui, avevo sempre ascoltato tutt'altro. E poi da lì invece ho iniziato ad apprezzare anche la musicalità. E ho iniziato a capire come scrivere anche in italiano, perché.
Infatti io ho ricordi di. Io non so, io ricordi di lui, mi ricordo che suonava, e se non sbaglio suonavate in inglese.
Sì.
Non mi ricordo se, non so se avete sempre suonato insieme, se questo
sì, 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 sì.
Ho ricordi, ho visto qualche live.
Sì, c'è stato un primissimo progetto in inglese, molto immaturo, ma
certo,
dovuto anche all'età. E sì. Quindi dall'inglese all'italiano poi è, come dire, il passaggio non è sempre molto scontato,
sì, anche sì, perché di solito si inizia a scrivere, a cantare in inglese, perché sembra relativamente più facile,
ma è molto più facile,
esatto, rispetto all'italiano.
Vocabolario molto più ristretto sicuramente.
Esatto,
no, è molto più facile, ma per una questione ritmica molto semplicemente
anche.
Perché la lingua inglese ha una maggioranza di parole tronche, cioè che finiscono con l'accento sull'ultima. A parole monosillabiche e bisillabiche, cioè non hai parole di tre sillabe o più. L'italiano funziona in maniera diversa, ha parole molto più lunghe, raramente ha parole tronche, cioè con l'accento sull'ultima, e la prevalenza è data da parole piane. E quindi quando hai tutte queste melodie che finiscono con l'accento sull'ultima, in inglese ce la fai e in italiano è molto più difficile. A meno che tu non voglia poi scrivere un testo che per forza di cose viene un po' banale, no? Con i vari perché, per me e per te, se vuoi, se noi. Che non sto capendo.
Infatti arrivano.
Siamo confusi.
C'è qualcuno che ci manda messaggi, dallo spazio.
Subliminali dalla regia.
Però non siamo molto svegli, nessuno di noi.
Dateci una risposta.
Ah, ok. Bene.
Abbiamo ricevuto il segnale.
Partiamo con il primo singolo.
Sì.
Primo singolo, Panna Spray.
Panna Spray.
Pubblicato il 5 marzo di quest'anno, sì, se non erro, per New Fabric Records.
Perfetto. Panna Spray.
Sei bella davvero con quei deseri blu, chissà come eri in terza liceo.
Singolo, diciamo, iniziamo a parlare come si sono evoluti, diciamo, le vostre vite giornaliere, sì, dal primo singolo ad adesso. Diciamo, la vostra musica è stata passata in giro, il vostro nome si è iniziato a vedere sempre più, bene o male, bene o male, in festival, sui social, in interviste. Come la state vivendo? Come state vivendo questa crescita della band? Della band, come la gente vi conosce e come pensate di vedervi tra un anno? O come si evolverà la questione? Visto che adesso a breve uscirà anche il vostro disco.
Sì, non so quanto a breve, però sicuramente breve uscirà il terzo singolo. Ma è andata benissimo, io credo. Dal 5 marzo comunque i risultati sono arrivati, siamo andati su Radio DJ, no? Nella rubrica di Fiorello. L'anteprima del video di Baggio è finita sulla Gazzetta dello Sport, quindi sono stati traguardi inaspettati.
Beh, anche quest'estate.
E anche quest'estate, sì, abbiamo raggiunto
parecchie date,
parecchie, e alcune date molto importanti, tra cui il Full, che insomma magari per alcuni potrebbe non essere così importante, però per noi lo è stato, perché insomma abbiamo anche condiviso il palco con artisti di un certo peso come Claudio, no? E Rovere. E forse la serata più importante è stata quella di Treviso.
Infatti volevo agganciarmi dicendo che, spulciando da Brava Stalker i vostri profili Facebook prima di questa intervista, avevo visto un'immagine in cui raccontavate che vi siete rapportati con un pubblico di circa 3.000 persone.
Sì.
Quindi com'è stata anche questa la ricettività, forte, l'impatto con tutte queste persone? Siamo stati un bravo pubblico, sono stati un bravo pubblico.
Bravo pubblico? Beh, sicuramente, perché non era un nostro pubblico e non ci conosceva forse nessuno. Infatti, anzi, grazie a tutte quelle persone che ci sono state e sono rimaste sotto il palco, perché erano lì appunto per gli ex Otavi. Cosa da non sottovalutare, perché una persona in attesa e poltergeist nell'aria, no? No, perché un pubblico appunto in attesa di una band comunque molto molto conosciuta in Italia, cioè non è da tutti stare lì insomma e aspettare, soprattutto ascoltare e essere un minimo partecipi.
No, è andata bene in realtà, no? C'era un mare di gente e per noi è stato molto emozionante, anche perché è stata la serata più, come dire, più numerosa e più
entusiasmante.
Sì, ecco. Quindi poi abbiamo avuto il piacere di condividere il palco appunto con gli ex Otago e è stato bello.
Poi immagino che proprio lì si vede anche lo stacco da piccola realtà di provincia, San Benedetto, Abruzzo, Marche, Martinsicuro, suonava per gli amici, con gli amici.
Beh, sì.
Se là non c'eravamo un amico, non ci conosceva nessuno.
Sono arrivato.
Perfetto. E anche la mamma nel pubblico.
Sono arrivato a suonare però davanti a un pubblico, dopo aspetta altro gruppo.
Però sono rimasti tutti lì, non sono scappati.
È rimasto lì e è rimasto il pubblico presente.
No, ma anche un festival pazzesco, perché pochi giorni dopo su quel palco c'era Max Gazzè, quindi insomma, no, infatti
un bel festival,
una botta di culo totale.
Vabbè, forse è merito di
Stefano. Sì, infatti ringraziamo Stefano, Lu Fabric, tutta la giornata.
E collegandoci proprio a questa cosa della realtà piccola da cui venite entrambi, vi ha condizionato nel vostro percorso di crescita come band? Cioè il fatto che veniste da un ambiente magari anche più chiuso, so che vi siete trasferiti a Roma, quindi poi sicuramente c'è un'altra visione, diciamo.
Sicuramente vivere un contesto piccolo ha i suoi pro e i suoi contro, almeno per me, cioè nel senso, i suoi pro nel senso che riesci ad avere la tua intimità al 100%, avere i tuoi silenzi dovuti, però dall'altra parte forse c'è poca diffusione di ciò che fai, cioè nel senso poco confronto con gli altri, artistico e anche a livello di conoscenza. Quindi la città forse dà quel di più sotto l'aspetto della conoscenza e anche forse della diffusione in generale, perché è molto più credibile forse un progetto che parte da una grande città,
certo,
un progetto che possa partire dalla provincia.
Se ti dà un po' più di
credibilità. Forse ti dà anche forse un po' più di spinta, perché
sì.
In qualche modo nasci già con una una base di pubblico abbastanza solida.
Già per la questione numerica, una grande
Sì,
so di più.
In qualche modo sei favorito. Anche perché poi c'è la scena, no? In una grande città c'è una scena, quindi per il discorso che facevamo prima ci si aiuta, si crea hype e quindi hai un po' più di possibilità. Quello che... Però hai anche
più concorrenza.
Sicuramente.
Più concorrenza, sì. Più concorrenza e c'hai anche tante, come dire, vivere in città come.
Forse
non c'è la tranquillità. Del molo, insomma,
esatto.
La sera.
Del mare in generale. Del mare.
Della campagna, tu vivi in campagna fondamentalmente. Ed è una fortuna immensa.
Le stelle non si vedono. Inquinamento atmosferico.
Sicuramente non riesci a vedere le stelle. Invece a casa sua si riescono a vedere, quindi già solo per questo potrebbe essere un bel pro della vita di provincia. Però poi ognuno sceglie quello che vuole.
Certamente. E niente. Tornando al discorso, l'ambito musicale che state vivendo, diciamo, direttamente. Come vedete la scena? Stiamo parlando di scena non proprio cittadina, ma la scena italiana, la scena musicale italiana. Come, verso cosa si sta proiettando, se in una visione un po' più internazionale, cioè riusciamo a avvicinarci, perché il paragone è sempre con l'Inghilterra e l'America. Anche dal punto di vista di alcuni festival a cui abbiamo partecipato, ci sono stati artisti italiani, ma sono sempre troppo pochi rispetto agli stranieri. E perché non riusciamo a essere internazionali? O perché non ho, la lingua, perché l'inglese è più facile, si riesce più a capire musicalmente.
Non lo so, sul fatto dell'internazionalità
è un arrivo.
La lingua
può essere un arrivo?
Non so. Cioè, no, voi
non
dite che
non come obiettivo
possa essere un punto di arrivo il fatto di portare la nostra musica al di là dei confini. Potrebbe essere, però se vogliamo uscire un po' dal recinto dell'indie, secondo me un ragazzo che sta facendo davvero tanto bene e che inizia ad essere apprezzato in tante parti del mondo è Mahmood, cioè ha un progetto tanto internazionale. Siamo usciti un attimo fuori, però secondo me lui è un esempio di musica italiana che inizia a funzionare davvero tanto.
Esatto.
Cioè su Spotify ha più ascoltatori all'estero che in Italia, ed è un dato positivo a suo modo, no? Ed è musica cantata in italiano, esatto. Quindi questo potrebbe farci capire che l'italiano come lingua può funzionare lingua. E forse dipende tutto dal progetto, dall'interprete, dal sound, dalla cornice che crei intorno. Quindi quello sì. Per quanto riguarda l'indie invece, forse io personalmente lo trovo un genere un po' più italiano, cioè un po' più legato alla tradizione
del cantautore. Del
cantautorato, o comunque la tradizione proprio della canzone italiana. Quindi lo vedo un po' più legato alla nostra terra. Già la trap forse è un po' più internazionale,
sì.
Però. O comunque, la trap è il genere di questi anni, è il genere mondiale, perché
sì, è esploso
mondiale, assolutamente
non c'è altro in giro per il mondo, no? Quindi...
Ok, ora avvicinandoci di più a voi, quindi al vostro CD, oltre al pezzo che abbiamo già mandato in onda, che c'è un altro pezzo che è appunto Baggio, che sì, esatto. La domanda è: c'è un motivo per cui Baggio? Cioè, era un riferimento calcistico, nel senso, ad esempio, quale Baggio avete preferito in tutta la sua carriera? Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Brescia.
Non so se può rispondere Miglio.
No, allora io alzo le mani. Io per il calcio sono negato.
Sei negato.
Sono proprio negato. Diciamo, nel senso qui che
ti lancia la patata
bollente. C'è anche il periodo nazionale.
Esatto,
che
il
periodo può far contenti tutti.
Ma in realtà io
nonostante il rigore sbagliato.
È vero. In realtà io non c'è, cioè nel senso almeno quella partita.
Beh, noi per una questione di età non ce la ricordiamo. Però nell'immaginario comune, perlomeno a me era rimasto quel rigore sbagliato. Io Roberto Baggio, come dire, l'ho vissuto ai tempi del Brescia, davvero l'ho vissuto in quel periodo lì, perché poi da piccolo era il mio idolo, giocavo a calcio ed era il mio idolo calcistico, quindi poi sono andato a riscoprirlo, no, nelle sue annate precedenti, però dal vivo l'ho vissuto al Brescia negli ultimi anni. Quindi sì, l'ho anche visto dal vivo diverse volte. Niente, il brano da cosa nasce? In primis da una mia passione proprio personale per questo calciatore, anche per la persona, no? Molto cioè, è un personaggio atipico della scena calcistica, no? Una persona molto legata alla spiritualità. È buddista Baggio, no?
Schivo.
Quindi molto poi, schivo, dai. Molto intenso a suo modo. Nasce principalmente dall'aneddoto di questo rigore sbagliato. Perché tutti possono sbagliare e lui ce l'ha insegnato, e possono soprattutto sbagliare anche i più grandi. Quindi mi sembrava un bel insegnamento.
Un bel omaggio, certo.
Tutto qui.
Andiamo appunto con l'ascolto del secondo singolo, Baggio.
Come una nave che non torna al porto, come il casino che mi porto dentro. Ma non c'è bellezza senza tormento. Il dito medio io lo faccio al mondo, perché ingiusto è beffardo, è un infarto. A volte non basta il talento, come il rigore di Baggio. Allora dai, conta chi resta con te stanotte, che domani si parte, allora after. C'è una foresta nella mia testa, io rincorro i fantasmi con Baster. Com'è una voglia che non trova posto, come al casino ho perso tutto. Ma non c'è notte buia senza risveglio, è il più bel dito medio io faccio a me stesso. Conta chi resta con te stanotte, che domani si parte, allora after. C'è una foresta nella mia testa, io ricorro ai fantasmi Ghostbuster. Facciamo festa tutta la notte, fino all'alba si canta vino gospel. Quanti ricordi nella mia testa, c'è un VHS che parla di te. Perché ingiusto è beffardo, è un infarto. A volte non basta il talento, come il rigore di Baggio. Allora dai, conta chi resta con te stanotte, che domani si parte, allora after. C'è una tempesta. Conta chi resta con te stanotte, che domani si parte, allora after. C'è una foresta nella mia testa, c'è un che parla di te. Questi vent'anni fanno male, siamo un amore nazionale, siamo un rigore da sbagliare, come Roberto Baggio.
dopo l'ascolto del secondo singolo Baggio, la domanda viene spontanea: c'è possibile qualche anticipazione, spoiler, qualche notizia sul nuovo album?
Beh, la tracklist non ce l'abbiamo manco noi, non sappiamo manco l'ordine dei brani, quindi manco
il nome dell'album lo sappiamo,
ma forse
non si sa. Top secret.
No, possiamo dire qualche titolo, dai, qualche titolo di canzone. Sicuramente Tempo delle mele, Di pelle, di vita e di stelle è una canzone, si intitola SBT.
Che meraviglia, omaggio.
Sarà bello suonarle in casa.
Esatto.
Che omaggio.
No, per il resto di anticipazioni
che possiamo... Sentenni, musica, qualcosa sì.
Questi sono le canzoni. Sicuramente a ottobre torneremo in studio e chiuderemo il terzo singolo. Questo sì. Quindi per la fine dell'anno, massimo inizio dell'anno prossimo, usciamo. Speriamo con tutto, terzo singolo e album. Però vediamo.
Copertina, tu.
Per le copertine.
Vabbè, infatti, hai aperto una grande parentesi. Una grande
parentesi.
Di modelli.
Certo, abbiamo fatto questa collaborazione. No, però insomma, abbiamo lavorato. Stiamo lavorando anche per la grafica del disco e la copertina del terzo singolo con Nicolas, un ragazzo.
Nicolas Mottola.
Ragazzo campano, ma che vive a Milano, un grafico che ha curato anche le grafiche appunto di Pesce, di Cancutta e insomma altri.
Beh, di tanti altri artisti.
Ha una pagina che si chiama VLNS.
VNLS 1982.
Ah, ok. Bella, sì, la pagina seguo su Instagram.
Sì, è...
Sì, che è tutto il genere...
Beh, l'immaginario anni 80. Sì. Diciamo che è passato anche per le mani di Nicolas, sicuramente.
Molto vapore.
Quindi lo ringraziamo e...
Se
mai ci
sentiamo presto.
E adesso, pensando invece al futuro... Come vi vedete tra 5 anni, 10 anni? Sarete ancora in Lara? Sarete ancora in due? Sarete...
È difficile questo. Allora,
quanti album avrete nello storico?
Sicuramente disoccupati, forse. A casa con madre e padre, spero di no.
No, dai.
No, infatti no. No, non lo so.
Si augura.
E tanto non dimentico.
Non si sa. Ma sicuramente...
Però mai dire mai, dici, no? Perché...
Che ne so, qua...
Se si punta sulla musica, questa è una delle possibili riuscite. Quella di
restare
a casa. È uno dei possibili scenari.
La male che va, me la da Montefalcone in montagna.
E diventa un astrologo.
La casa con i genitori. Sì. Fino a 30 anni. No, dai. Diciamo che non è proprio il massimo.
No, vabbè, comunque.
Tu come ti vedi fra 5 anni?
Ma
suonerai ancora?
Ma spero, perché nella vita vorrò. Cioè, nel senso, il mio intento è fare quello.
Però.
Però può succedere di tutto. Quindi un piano B nella vita non ce l'ho. Forse sì, non lo so, non l'ho considerato. Però fatto sta che tra 5 anni mi vedo nel mio ideale sul palco, suonare, portarmi in giro quello che si fa e quello che pensiamo noi, Lara. Questo, cioè, un po' un sogno.
Ma sì, la prospettiva di un palco, sì, anche a me piacerebbe, poi bisogna vedere come andrà, però sarebbe bellissimo suonare, quindi
campare di musica,
vivere di musica, sì, sarebbe molto molto bello.
E andiamo sulle domande relativamente personali, sulla parte finale.
Personali, vai.
Personali, ma sempre nell'ambito musicale.
Ah, pensavo cose proprio in...
visto che... le mutande?
Ma non lo so, non è così interessante.
Banale, nero banale.
Con scritto uomo.
No, più bianco, sì, ma... bianco. Più da papà, capito?
Visto che siete andati nell'ultimo periodo parecchio in giro per i concerti, cosa avete ascoltato in questi viaggi? che artisti, dischi, un disco che nello specifico consumato?
Che abbiamo ascoltato. In realtà, perché allora, andiamo sempre in macchina mia, no? Io ho delle raccolte, quindi ci spariamo. Playlist anni 60, anni 80, ascoltiamo tante cose. Durante il viaggio di, per andare verso Treviso abbiamo ascoltato tantissime cose, però sì, BB King mi ritorna in mente così.
Mix infernale.
Sì, provo di tutto, ascoltiamo davvero di tutto, perché poi magari dopo un po' ci stufiamo, quindi cambiamo.
BB King,
in coda in autostrada, no, The Killers, il gruppo fantastico, sono innamorato, ci sono cresciuto, i Beatles, ma di tutto, davvero. Adesso un album proprio preciso?
Un album...
Non mi torno, forse... Ok Computer, The Radio.
Classico.
Sì, vabbè, che io c'ho... Non ce n'ho tanti CD in macchina, perché poi mi dimentico sempre. Quindi ho sempre i soliti prati a memoria. E quindi sì, Ok Computer fa parte di uno di quegli album che sta in macchina, proprio come...
Da quando è arrivata la Bibbia, macchina.
È arrivato
con la macchina.
Bibbia da consultazione, diciamo.
Così. E così, un'altra domanda sul genere, invece, un featuring con cui magari sognereste di fare, una persona con cui vi piacerebbe fare un featuring, se tra 5 anni ancora suonerete, come speriamo.
Ma una persona.
Possono ovviamente essere due persone diverse, eh?
Sì, assolutamente. Di la tua.
Ma secondo me sarebbe interessante portare avanti anche un po' la zona e così via, anche se non sono proprio i marchigiani, ma forse i management. Anche perché le chitarre del disco.
Infatti ricordiamolo.
Infatti, abbiamo questa parentesi, le chitarre del disco. Sono, voi dite il disco non c'è, che chitarre in realtà le registrate.
No, perché in realtà c'è il disco già, però deve essere ancora lavorato. Mancano alcuni mix, però già c'è. Quindi infatti salutiamolo.
Salutiamo Marco Di Nardo, chitarrista dei Management, che appunto ha registrato, ha accolto questa nostra richiesta di registrare, di prendere parte a questo disco, e quindi forse loro sognando Calcutta, non so, in realtà
si fa lo con Calcutta,
sì, in realtà
io sognando ancora più in alto,
ma un fit anche con Dardas.
Beh, non sarebbe
male. Lì rimaniamo anche nel geograficamente.
Con Dario non sarebbe male, è vero. Io ti so per dire Vasco Rossi. Vabbè, Vasco Rossi verrà indiscusso, quindi. Magari rifare un. Non so, uno dei suoi pezzi. Indie. Cioè, una come Siamo Solo Noi o Liberi. Uno di quei brani storici di Vasco, no? Proprio il Vasco anni 80, cioè quello che davvero è passato alla storia. Quindi a me mi piacerebbe forse, ma anche rifare una cover, forse, ci pensiamo. Beh, uno tra questi, tra vado al massimo, Vivere, Liberi, sì. Vabbè, brani
classiconi.
Sì, è davvero forte.
Classici scheggiadenti.
Sì, classici, però da andare a schiantare.
E siamo giunti. Penso al che siamo dei saluti.
Alle battute finali, a meno che non avete altro da aggiungerci.
Ma adesso ve la faccio io una domanda. Visto che siamo in tema di schianti in auto, se dovessero dirvi che state per andarvi a schiantare, con quale colonna sonora ci andreste?
Questa
è bella,
questa è domandone.
Vero?
Muro alla fine della strada.
O comunque, con quale musica vorresti dire, ragazzi?
Ciao.
Ciao a tutti. Questo è difficile. Io ci sto pensando. Forse io con una di Vasco ci andrei. Davvero. O forse.
Io c'ho questo problema qui quando mi si chiede quella canzone.
Quella giusta.
Blackout.
Lo so, perché poi te ne passano in testa mille.
Miseria. No?
Perché lì la canzone conta, perché se è una bella canzone acceleri.
Esatto. Acceleri ancora di più,
e il dolore è minore l'impatto.
Esattamente.
Se non sei convinto, ci arrivi quasi, capito?
Tentennante,
dopo un macello, stai lì cosciente, senti tutti i dolori.
È vero. Vabbè, ma al di là di tutto, possiamo anche dircela poi in privato, eh?
Dalla regia ci suggeriscono Karma Police.
The End dei
Doors. Però probabilmente t'addormenti. Cioè, vai a sbattere perché t'addormenti alla guida.
Sì, per quello.
Senza quello togliere il pezzo, stupendo però.
Karma Police, beh, è un altro.
Beh, abbiamo anche suonato diverse volte in sala prove.
Ah, penso ce l'ho. C'ho anche la maglietta a tema, penso che mi schianterei con i Cloud Nothings.
Vero?
È abbastanza veloce e abbastanza triste. Quindi proprio, arriverai dritto.
Proprio da premere l'acceleratore, sì, senza pensarci.
Assurda, su. 200 BPM. Però vai.
Sì, perché se devi farla, la fai fatta bene.
Esatto. No? Pezzi ovunque, macchia, su tutto.
Bene.
Ci suggeriscono che è meglio che non ci schiantiamo, visto
porto.
Che...
perché siamo ospiti in
esatto,
macchina.
Esatto, siamo ospiti in macchina di altri.
Bene, va bene.
Penso che siamo arrivati al momento, sì? Dei saluti ufficiali. Ci vediamo tutti domani sera alle 22.30 al GECO. Il GECO, San Benedetto del Tronto.
Sì.
Non ci resta che ringraziare l'Associazione Prima Persona Plurale, che ci ha ospitato, la Radio Incredibile che ci ha ospitato, Ilara.
Grazie a voi, grazie mille.
A voi che ci avete,
e ringraziamo il nostro ufficio stampa, Libellula, Paola, Sburla. E ringraziamo ovviamente tutta la Nufabic, la nostra ormai la nostra seconda casa, sì, quindi Stefano, Vittorio Lauro, ma ringraziamo anche Carlo, ringraziamo un po' tutti.
Glenda
per i video, ricordiamola. Sì, la nostra videomaker Glenda Trubbiano. E allora a questo punto ringraziamo anche gli attori,
sì,
Elena Cester per il primo video e
Davide Di Camillo.
Davide De Camillis ed Edoardo.
Ed Edoardo Derenzi.
Non lo so,
mi invento io.
Edoardo,
no,
mi
credici,
Edoardo,
io lo dico convinto. Poi mi accorcio verso il finale, verso il muro.
E niente, quindi sì.
Ci vediamo domani sera.
Ringraziamo i ragazzi del GECO di Prima Persona Plurale.
E vi salutiamo tutti con l'ultimo pezzo.
Sì, ringraziamo.
Ci vuole l'ultimo ringraziamento.
Okay.
La ciliegina sulla torta.
Un grande amico. Un grande produttore anche, Mattia Valentini, che ha preso la palla al volo di questa richiesta per fare il remix di Anna Sprite. Grazie Mattia, grazie. Ci vediamo domani.
E ci salutiamo proprio il remix di Anna Sprite.
Di Mattia Valentini. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti ragazzi.
Sei brava davvero, quando vai più giù e balla il cuore a Trocadero, e chi ti scorda più, e non te ne vai più. Insieme non è una dieta light, bevi mi dai come l'estate una Sprite, lascio vestiti da te che mi sento a casa. tutta la light. Bevi mi dai come l'estate una Sprite. Lascio vestiti da te che mi sento a casa.
Incredibile. La clicchi, la ascolti, la fai.